E quindi cerchiamo di riprendere la questione da lì. Avevamo detto, credo, che Comte, nel momento in cui ha fondato la disciplina, ci ha reso un notevole servigio, ma ci ha anche messo in una situazione abbastanza scomoda. Perché? Perché la sua definizione di sociologia è un po' troppo ampia. E in una cultura che si sta sempre più caratterizzando per le sue pretese settoriali, per le sue pretese divisive per molti versi, no? Quindi per la costituzione di una serie di discipline ben delimitate che parlino di argomenti che non siano ripresi da altri, dire che la sociologia è la scienza della società non sta proprio né in cielo né in terra, anche perché nella società c'è un po' tutto fondamentalmente, no? Quindi arrivano tutte le altre discipline e dicono: veramente la stiamo studiando anche noi la società, perché il diritto studia la società, l'economia studia la società, la filosofia studia la società, quindi. Di che parlate voi praticamente? Vi ricordo che il motivo per cui era comparsa questa nuova disciplina era un motivo che non era facilmente articolabile, perché ci si trovava in qualche misura a brancolare un po' nel buio, ma derivava in larga misura dalla percezione delle menti più brillanti delle diverse discipline di uno scarto fra quello che loro sapevano, gli strumenti che avevano usato fino ad allora per descrivere il sociale e la realtà stessa. Quindi le menti più vive, in un certo senso, le menti meno omologate, si rendono perfettamente conto della necessità di un altro apparato concettuale, di una serie di nuovi strumenti per descrivere la realtà, perché quelli che venivano dall'ancien régime, quindi dal millennio precedente, quelli che avevano informato la filosofia sociale, la teologia e tutti gli altri discorsi che si erano fatti fino ad allora non erano più in grado di descrivere la realtà. Credo di avervi già detto, se non l'ho fatto, lo faccio ora, che questa è una situazione molto simile a quella nella quale ci troviamo noi oggi. Quindi non è particolarmente difficile immaginare come doveva essere fine Settecento, perché non è che ci fosse qualcuno che aveva portato con sé una valigetta con scritto sopra Kit Sociologia e l'ha data a Comte e lui ci ha fatto la disciplina. Lui sentiva che c'era bisogno di qualcosa di nuovo, ma questo qualcosa di nuovo non è che fosse lì. Non era saltato fuori dalla sua coscia come Minerva interamente fatto con l'elmo e lo scudo e tutto il resto. C'era da farlo, che è esattamente la condizione in cui ci troviamo noi oggi, perché noi oggi in larga misura percepiamo una discrasia tra quello che è ciò che diciamo della realtà e la realtà stessa. Come vi ho detto, è probabilmente la radice prima di questo senso di incertezza generalizzato che vi porta qui. No? Che voi siete qui perché c'è un accento sulla sicurezza che in un certo senso, più che in un certo senso, è una presa d'atto della incertezza con la quale viviamo nel mondo. Non siamo in grado di spiegarne le dinamiche, non siamo in grado di spiegarne le aspettative, non sappiamo che cosa ne sarà a breve, eccetera, eccetera, eccetera. E questo era più o meno quello che succedeva a fine Settecento. A fine Settecento la risposta sono state le scienze umane e le scienze sociali, cioè una serie di discipline nuove che fino ad allora non c'erano state, che tentavano di rispondere a queste domande, domande sempre più impellenti. Chi sono questi altri con la A maiuscola che compaiono in giro per le nostre città? Come facciamo a entrare in rapporto con loro? Che tipo di problemi ci crea il fatto che abbiano dei valori, delle abitudini, delle fedi completamente diverse dalle nostre? Cioè, tutto questo uno a un certo punto tendenzialmente se lo domanda. Certo, ultimamente non ci domandiamo più niente, quindi è una questione, diciamo, che è quasi superata. Però quei pochi di noi che continuano a farsi domande oggi si trovano esattamente nello stesso stato. Ovvero sia, vedono la realtà e non sanno più descriverla, perché quello che ci eravamo detti fino all'altro ieri non funziona. È palese che non funziona. Quindi, diciamo che ci sono. E allo stesso modo non sappiamo che sarà domani. Abbiamo delle idee, abbiamo delle. No? Pensiamo che si potrebbe fare in un altro modo. Al tempo qual era l'altro modo, di fatto? L'altro modo era il modo scientifico, che stava in qualche modo diventando sempre più importante, sempre più rilevante. Per cui le discipline sociali, le scienze sociali si chiamano così non a caso, perché? Perché copiano le pretese e l'assetto delle discipline naturali e vogliono diventare anche loro scientifiche, no? Non a caso. Come credo di avervi detto, il corso di Comte alla Sorbona del 35 si chiama Corso di Sociologia Positiva. Credo di avervi anche già detto cosa questo significhi, quindi noi ricominciamo con Jovanotti. Per cui l'idea generale è che la sociologia si propone un modo di conoscere la società che è basato su una accoppiata fra teoria e pratica. E ancora oggi questo vale. pur con una serie di distinguo che potremmo eventualmente fare nei prossimi mesi, ma comunque per il momento prendiamolo per buono. La sociologia quindi si caratterizza per un sapere che non si limita a formulare teorie come aveva sempre fatto la filosofia, ma pretende che queste teorie vengano messe alla prova dei fatti, abbiano un riscontro empirico, come si dice oggi. Ok? E quindi c'è tutto un nuovo sistema di metodi, di pretese dalla realtà, di traduzioni della realtà in linguaggi utilizzabili, e questa traduzione, guardate un po', verte la gran parte su una traduzione della realtà in termini numerici, perché noi siamo fortissimi in questo. Noi riusciamo a tradurre ormai quasi tutto, direi a trasmutare, a transustanziare addirittura, la realtà in numeri, ed è quello che fate tutti con i vostri telefoni cellulari, tanto per dirne uno, no? Il digitale si chiama così non per via di impronte varie o di strani appendici, ma perché si fonda sulle cifre, digits. Il digitale vuol dire tradurre la realtà in numeri, poi manco tanti numeri, ma due. Uno e zero. Quindi come vedete l'out-out è fatto, no? È reso verbo del nostro tempo. Ci sono stati tutta una serie di teorici un tantino esagerati dal mio punto di vista che si riuniscono intorno a una rivista che si chiama Wired, non so se qualcuno di voi ha mai sentito, forse se fate un minimo di navigazione, che è la Bibbia di hackers, dei programmatori, eccetera, che hanno fatto tutta una lunga serie di digressioni sulle omologie tra il verbo di Dio e il software. Perché in effetti, tutto sommato, è una delle combinazioni di semplicità e complessità maggiori. Attraverso due semplici cifre riesce a descrivere, a far fare cose ai macchinari che arrivano quasi, o addirittura forse arrivano direttamente, all'intelligenza artificiale e forse alla replica della vita. Quindi in effetti, no, ci si può anche stare. Il problema è che, come dicevamo, 1 e 0 sono i termini di una opposizione binaria, e noi abbiamo sempre lavorato sulle opposizioni binarie e oggi stiamo pagando il prezzo di queste opposizioni binarie. Quindi in un certo senso continuare sulla via del software in quel modo non fa altro che continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, e probabilmente non è la soluzione ai nostri problemi. Perché, come dice Einstein, cercare di risolvere una situazione con lo stesso pensiero che l'ha generata di solito non funziona. Se siamo arrivati qui per colpa di questa parossistica tendenza a dividere e a separare il mondo, forse per riuscire a venire fuori da questa situazione sarà opportuno cominciare a ricomporlo, questo povero mondo col quale abbiamo a che fare. Però lo scopriremo solo vivendo, come si dice. Nella fattispecie, il nostro buon Comte, come dire, fa quello che chiunque di buon senso avrebbe fatto. Si chiede come faccio a fondare una nuova disciplina, si guarda intorno, quali sono le discipline e le scienze più interessanti, più di maggior successo del periodo, ovviamente le scienze naturali. Quindi la sociologia e le altre discipline diventano scienze sociali. Il che vuol dire che aderiscono appieno al paradigma scientifico, quello che Claudio vi ricordava essere l'eccezionalismo scientifico, ovvero sia la pretesa che ci sia un modo per scoprire la verità attraverso l'utilizzo di strumenti matematici. Fondamentalmente l'idea generale è quella. Quindi, posto questo discorso, ci troviamo appunto in una situazione nella quale bisogna trovare un oggetto della sociologia, perché tutti sti calcoli che abbiamo in mente di fare, altrimenti non si sa su cosa fondarli. E allora la sociologia comincia a interrogarsi, la gran parte di quelli che chiamiamo padri della sociologia forniscono una o diverse risposte, si discute, ci sono ovviamente dei dibattiti molto ferventi, perché al tempo si discuteva ancora abbastanza. E alla fine, diciamo, per semplificare molto le cose, si arriva ad una soluzione di nuovo dicotomica, ovvero sia la sociologia studia o la struttura o l'azione, che sono i due oggetti con i quali ancora in qualche misura ci cimentiamo, perché nel frattempo non abbiamo raggiunto nessun tipo di accomodamento. Per certi versi la sociologia è molto simile al jazz, non so chi di voi abbia una vaga idea di come funziona il jazz, però è un'espressione che è molto connotata di solito dalle convenzioni dell'autore. Per cui le diverse sociologie possono essere fatte rientrare grosso modo in campi ampi, ma ognuna risente fortemente delle letture, delle esperienze, dei valori di chi la formula. E da questo punto di vista probabilmente noi ci troviamo in anticipo rispetto alle altre discipline, perché nel frattempo che è successo? Che tutta quella certezza che avevano le scienze naturali, come appunto vi ricordava Claudio e come abbiamo già detto, è venuta meno. Si è rivelata come una beata illusione. L'illusione era parte della mitologia del moderno, mitologia del progresso, per cui secondo loro, ai tempi, e secondo moltissimi anche oggi purtroppo, ma va bene, che dobbiamo fare? Allora, secondo loro sarebbe stato possibile prima o poi poter descrivere il funzionamento del mondo attraverso strumenti matematici, quindi prevederlo, quindi modificarlo, quindi dominarlo. E per un certo lasso di tempo questo è sembrato vero. Fino agli anni 70 i progressi, in particolare del braccio armato della scienza che è la tecnologia, sono stati tali da far pensare che effettivamente questo potesse accadere, che saremmo arrivati a un punto in cui non c'erano più dubbi. Ora, per certi versi mi immagino che razza di rottura di palle sarebbe una situazione del genere, per altri, purtroppo, come vi dicevo, era una beata illusione, no? La scienza ha continuato a progredire e si è accorta che le sue pretese erano un tantino esagerate. Come, rifacendoci alla sfilza, al rosario delle scoperte del XX secolo, la parola o comunque il concetto di fondo che le accomuna tutte è incertezza. Incertezza che non significa rinuncia alla messa in luce di una qualche struttura, di un qualche ordine, ma semplicemente significa che rispetto a quell'ordine così complesso, le nostre capacità di previsione non sono in grado di andare oltre un certo tot, oltre una stima probabilistica. Che però non è la previsione puntuale a cui eravamo abituati, no? Per un certo lasso di tempo noi abbiamo formulato una serie di leggi che dicevano: posti questi numeri, la soluzione è questa, univoca, non dubbia. Okay? Oggi la scienza sa che può dirti: posti questi parametri e queste situazioni, può accadere che da qualche parte in quest'area accada quello che ti serve, ma ovviamente per le nostre pretese non è sufficiente. Quindi, in un certo senso, la scienza sta abdicando a una funzione veritativa che non le sarebbe dovuta toccare. Perché vi ricordo che la scienza parte con i suoi padri fondatori, che erano Newton, Leibniz e tanti altri personaggi di assoluto spicco, come ricerca di porzioni di certezza in un oceano di incertezza, perché loro capivano perfettamente che non era possibile. No? Pur essendo, diciamo, arretrati, tra virgolette, rispetto a strumenti che poi sono stati elaborati e a macchinari che sono stati elaborati, però vi faccio presente, forse non lo saprete, che il primo teorico del computer è stato proprio Leibniz. Poi non c'erano le tecnologie che gli permettevano di farlo, ma ci si era avvicinato parecchio. Quindi stiamo parlando appunto di 350 anni fa. Ecco. Ma loro sapevano benissimo che il mistero del mondo era impervio, diciamo, in certo senso, alle nostre più rosee aspettative. Andando avanti, questa cosa si è un po' persa e quindi ci siamo dimenticati che la scienza è un'impresa umana e pertanto imperfetta, pertanto temporanea, pertanto provvisoria, e abbiamo cominciato a chiedere alla scienza quella certezza che non sapevamo dove altro andare a prendere. Da questo punto di vista, la scienza si è trovata ad assumere un ruolo vicario nei confronti di tutti quanti i movimenti religiosi, di tutte quante le aspettative che c'erano prima, che in qualche misura facevano esattamente la stessa cosa. Quindi, di fatto, oggi noi parliamo tutto sommato di un atteggiamento scientista, volendo dire con questo che noi abbiamo dato alla scienza una tale fiducia di poterci salvare, tra virgolette, e poi questo non è neanche tanto errato se pensate alla medicina, di poterci salvare da questa nostra perenne instabilità essenziale. No? Abbiamo parlato dell'essere mortali all'improvviso, mi sembra di ricordare, no? Quindi il punto centrale è quello. Noi siamo tendenzialmente sospesi, siamo tendenzialmente appena appena attaccati alle nostre cose e questa sensazione che la si abbia viva o meno comunque guida i nostri passi. E la gran parte delle nostre imprese culturali, religiose, eccetera, sono imprese che mirano più o meno consapevolmente a tamponare, a mitigare l'ansia che ci deriva da questa consapevolezza profonda. Noi siamo molto più esposti a questo discorso di tante altre culture, tant'è che, come abbiamo credo già detto, tutte le nostre, i nostri tentativi di conoscere si sono sempre orientati verso qualcosa di indivisibile, no? Credo di avervi detto che atomo significa non divisibile, e l'atomo l'abbiamo sempre cercato sin da Anassimene e da Anassimandro, quindi i padri dei padri dei filosofi già cercavano l'atomo. Perché? Perché l'atomo è il fondamento. È la, come dire, la base certa sulla quale riuscire finalmente a costruire qualcosa che non sia perennemente in bilico. Però, come credo di avervi anche detto, il l'ironia del fatto che abbiamo scoperto poi l'atomo ci dovrebbe aver insegnato qualcosa, ovvero sia quel fondamento stabile si è rivelato un abisso ancora peggiore di quanto non immaginassimo. E quindi adesso abbiamo a che fare col mondo subatomico, abbiamo a che fare con le onde gravitazionali, abbiamo a che fare con i neutrini, i bosoni, i minchioni, un po' tutto quello che c'è in giro, no? Che ce ne scoprono 7-8 al mese di queste nuove particelle, per cui vi lascio immaginare quanto stiamo tranquilli e sereni a questo punto, ovviamente. Come atomo, anche individuo, guarda caso, significa indivisibile. Quindi, come vedete, abbiamo, no, una costanza nel tempo. Cambiamo le lingue, ma le parole rimangono esattamente le stesse. Perché anche lì speravamo di essere, come dire, dei monoliti, delle strutture finalmente coerenti, semplici, che potessero essere lette e interpretate. Ma già Nietzsche ci disse che l'io è un fascio di serpenti, non aveva una buona opinione di sé, e non è che gli possa dare tutti i torti. E poi è arrivato Freud, è arrivato Jung, siamo tutti quanti consapevoli del fatto di ospitare un intero pantheon nel nostro cervello, e se siamo fortunati rimane lì, altrimenti esce e vengono fuori i film di quelli che parlano con le voci diverse e fanno le stragi, ce ne avete ben presenti, suppongo. Quindi ecco, questi sarebbero gli individui. Quindi uno direbbe, vabbè, ok, adesso hai avuto talmente tante prove e riprove del fatto che non funziona, che magari cambi. No, noi continuiamo imperterriti. Quindi il grande problema è, no, come facciamo a mettere insieme queste benedette dicotomie che sono così problematiche, conscio e inconscio, no? Allora c'è una cesura netta, come se non ci sbagli, nessuno di noi facesse mai sogni a occhi aperti, o si distraesse, oppure sognasse estensivamente anche quando magari non deve, cose inaudite, eccetera, eccetera. Ecco, noi continuiamo a far finta di essere molto più semplici di quanto non siamo, ma noi tutto siamo fuorché semplici. Siamo estremamente complessi, noi siamo il paradigma della complessità, dovendo proprio dirla tutta, no? E quindi ospitiamo in noi anche, evidentemente, struttura e azione, per certi versi. Noi siamo ossa, ma siamo anche muscoli. Siamo sangue che scorre, siamo organi fissi, siamo pompe che vanno avanti costantemente, la respirazione, il sangue, il cuore, eccetera, eccetera. Siamo, come dice Moran nel vostro libro, vita e morte contemporaneamente. Sarete informati del fatto che ogni 7 anni cambiamo tutto il corredo cellulare salvo le cellule nervose. Forse non siete informati del fatto che gran parte della polvere che c'è a casa vostra siete voi, nel senso che gran parte della polvere sono gli strati superiori del derma che cadono perché le cellule muoiono. Quindi non è che noi moriamo di punto in bianco, noi stiamo morendo dal primo giorno in cui siamo nati e vivremo fino all'ultimo momento in cui staremo morendo. Quindi siamo, come vedete, anche lì non c'è questa dicotomia netta vita-morte. Tant'è che, non so se lo sapete, ma ad oggi non c'è una definizione concorde di che cos'è vita e di che cos'è morte. Le scienze non ce lo sanno dire. Non ci sono decine di parametri, devi fare, mettete a fare cose, eccetera, eccetera, e continuiamo ad avere gente che da punto in bianco si sveglia e tutti non sanno com'è che sei, tutti Lazzari in giro per le varie cose, ma ce ne sono tanti. Se andate a vedere, siamo sotto scacco, da molti punti di vista. Poi facciamo finta di niente, non lo diciamo a nessuno, zitti, no. Teniamo le cose fra noi, però il problema è esattamente quello, noi pretendiamo una certezza che non c'è, e quando siamo sfortunati ci sbattiamo il grugno e ci rimaniamo molto male, perché appunto ci sentiamo traditi. Ma come? Non sei in grado di? No, non sono in grado di. Sarebbe più onesto, no? Una volta per tutte dirlo, così forse ci liberiamo da tutta una serie di ipotesi che sono ormai abbastanza ingombranti. Allora, detto questo, struttura e azione. Che significano struttura e azione di fatto? Ora vedremo la seconda parte, credo che vi farò leggere, leggeremo insieme qualche definizione, eccetera, però diciamo che fondamentalmente questi due poli, no, in qualche modo, definiscono due visioni che sono una statica e l'altra dinamica, è abbastanza evidente. Con questo statica però cosa vogliamo intendere soprattutto? Vogliamo intendere un plus valore simbolico, per certi versi, che la struttura ha nei confronti dell'azione. Perché noi ci raccontiamo un sacco di cose, ma poi di fatto non siamo così avventurosi, non siamo così disposti a rischiare, non siamo così pronti ad abbracciare il futuro e le novità. La struttura indica continuità. La struttura si focalizza, cioè lo studioso della struttura in sociologia si focalizza sui tratti del panorama sociale che durano, che assicurano il continuato trascorrere delle culture, che assicurano che noi oggi possiamo dirci italiani anche se l'italiano lo facciamo risalire a Dante, e già lì, come dire, facciamo un certo sforzo perché potremmo andare ben più in là, no? Però diciamo, per convenzione, la prima opera in volgare, la Divina Commedia, ok, sono passati 700-800 anni, eppure ci continuiamo a dire italiani, com'è possibile che questo sia accaduto? Perché ci sono dei tratti della nostra cultura che resistono, che durano, che assicurano questa continuità. Quindi lo sguardo sociologico che studia la struttura è uno sguardo che si focalizza su ciò che è stabile, su ciò che dura, su ciò che assicura un trapassare attraverso le generazioni della stessa cultura. È evidente che questo tratto è molto simile a quello che cerca l'atomo. No, tutti e due cercano stabilità. Ecco perché la struttura viene in qualche misura più spontanea da cercare, no? Perché è quella che in qualche modo ci offre un piedestallo, ci offre un fondamento, ci offre un ancoraggio in un mondo che cambia, no? E noi oggi, come credo di aver già detto, ci troviamo in un mondo che cambia molto, molto più velocemente di quanto non avesse fatto finora, con una serie di costi che cominciano ad essere piuttosto evidenti, una serie di difficoltà, di malattie, di sindromi addirittura, no? Se avrete sentito parlare della ADHD, la sindrome da deficit d'attenzione, il fatto che non si riesca a stare concentrati su qualcosa più di 20-30 secondi, insomma comincia a essere veramente problematico. Io capisco il multitasking, capisco le memorie, le menti alveare, tutto quello che volete, però sarò fatto male, sono vecchio, non lo so, c'è qualcosa che non mi suona in questo discorso, mi sembra un tantino esagerato. Quindi la struttura in qualche misura si focalizza, come dicevamo, su ciò che sta, ciò che regge. Quindi una delle parole chiave che possiamo utilizzare per capire qual è più o meno il senso dello studio della struttura è ordine. Okay. La struttura è una ricerca di ordine, di principi di ordine. Mentre per altri versi, ovviamente, a contrario potremmo dire, lo studio dell'azione si focalizza sull'altro versante, evidentemente. Lo studio dell'azione si focalizza sul cambiamento. Ed è uno dei motivi per i quali, tutto sommato, è riuscito sempre a battersela più o meno con l'altro principio, il quale però è stato il principio che di fatto ha informato la sociologia del XX secolo, come vedremo, perché è stato quello che ha informato le grandi sociologie americane e quindi di fatto ha dato il tono del discorso sociologico fino agli anni 70 più o meno, dopodiché sono andati per stracci anche loro. Però comunque, l'altro discorso, il discorso sull'azione, si focalizza invece sul principio del cambiamento. Il cambiamento che viene assegnato in un certo senso quasi eroico, quasi titanico, se vogliamo dire, perché Weber risentiva fortemente della cultura tedesca e di un certo, come dire, tono abbastanza alto nelle pretese verso l'uomo, è un principio, dicevamo giusto appunto, di cambiamento, un principio di mutamento affidato all'essere umano. Quindi se da una parte c'è l'ordine, dall'altro c'è appunto l'azione, il cambiamento, il mutamento. La qualcosa, come dicevamo prima, nell'ottica opt-out di cui abbiamo discusso, pone evidentemente i teorici dell'azione in una situazione più scomoda, perché evidentemente il cambiamento è ciò che tutto sommato, per quanto a parole ci piaccia tanto, nella prassi non è che poi ci piaccia così tanto. No. Si può cambiare per un certo lasso di tempo, ci sono dei momenti nei quali siamo più esposti ai famosi winds of change, ma nella gran parte dei casi poi a un certo punto basta, non si può vivere nel cambiamento perenne. No. Tant'è che ci sono anche una serie di film, una serie di racconti più o meno fantastici, più o meno evidenti su questo. No? Pensate per esempio a, tanto per tornare al Signore degli Anelli, ma Bilbo a un certo punto, dopo la sua grande avventura, basta, non può continuare a essere lui l'avventura, quello che porta avanti l'avventura, perché non ce la fai. Tutti gli eroi a un certo punto tornano a casa, e il problema è tornare a casa, tant'è che c'è un film, che cartoni animati, che si chiama Gli Incredibili, se non ricordo male, che sono degli eroi che sono tornati a casa. E tutta una serie di problemi, no? Tant'è che nella mitologia normale l'eroe muore giovane. Perché ve lo immaginate un eroe in ciabatte? Bisogna fare uno sforzo mentale, ma è difficile. Guardate i casi della vita anche da un punto di vista di iconologia e iconografia corrente. Voi vedete più Jim Morrison o più Mick Jagger sulle macchine con gli adesivi? Sapete di chi sto parlando? Ditemi di sé, se no mi suicido davanti a tutti. Ecco, no, faccio un karakiri qua e dico, vabbè, ormai è finita, non serve andare avanti. Ecco. Allora, Jim Morrison è morto a 27 anni. No, c'è il club dei 27, che sono tutti grandi musicisti che sono morti a 27 anni, ed è diventato un mito, come anche il Che Guevara, come tutti quelli che sono morti. Raul Fidel Castro non è più possibile che diventi un eroe, perché l'abbiamo visto vecchio, l'abbiamo visto fallito, l'abbiamo visto affaticato, l'abbiamo visto distrutto. Un eroe non è così, ci sono delle leggi da questo punto di vista, ci sono delle aspettative che noi abbiamo nei confronti dei ruoli e l'eroe di solito muore giovane. Ce ne sono pochi e muoiono giovani. Questo è il motivo per cui tutti guardano l'eroe come dire accidenti. No, perché? Perché l'eroe è quello che si fa carico di questo comportamento e di questa vita così ardente. E tramite il nostro leggere di lui, il seguirlo, ascoltarlo nelle pièce teatrali o nelle musiche, noi in qualche modo partecipiamo di questa essenza eroica senza doverci lasciare la pelle, che tutto sommato non è tanto una cattiva idea, voglio dire, no? Però l'eroe tipico, appunto, deve morire giovane, perché non può essere chiamato a rendere conto delle sue azioni. Non può essere che qualcuno vada da Superman e gli presenta il conto perché ha rotto delle macchine combattendo con Joker, che è quello che succede all'inizio degli Incredibili, se vi ricordate, no? Un'altra multa perché ha sbeccato un palazzo. Beh, è una situazione che fa ridere perché è talmente strana, è talmente improbabile, no? Però ti forza a riflettere. L'eroe deve morire giovane. Heroes don't come easy, dicono i Marillion, c'è tutta una lunghissima retorica nella musica sugli eroi, non a caso, però quelli che poi noi ricordiamo, guarda caso, sono quelli che sono morti così, puri, che hanno fatto qualcosa e non hanno poi dovuto mostrare debolezza, non hanno dovuto mostrare contraddizioni, non si sono dovuti far carico delle varie situazioni successive, delle responsabilità che derivavano dalla notorietà, insomma tutte queste cose, no? Sono morti, fine. Quindi c'è un pezzo di Bon Jovi bellissimo che si chiama Blaze of Glory, che parla esattamente di questo. Per chi ascoltasse vagamente del rock. Ad ogni modo, quindi l'azione è un principio faticoso. Da sola l'azione porta tendenzialmente alla follia. Tutti i grandi che hanno praticato questo tipo di posizione, anche filosofica, poi sono impazziti. Ci sono stati Novalis, che era un grandissimo poeta romantico tedesco, Nietzsche, l'abbiamo ben presente, e tanti altri che hanno pagato dei prezzi, perché appunto vivere nell'oscillazione perenne non è da noi, noi abbiamo bisogno di ancorarci da qualche parte. Allora è chiaro che quello a cui mireremmo, e adesso facciamo 5 minuti di break e poi ci torniamo sopra per la seconda parte della lezione, è un rapporto tensivo fra questi due estremi. Da una parte un po' di struttura, dall'altra un po' d'azione. Perché troppa struttura uccide allo stesso modo, troppa struttura diventa paralisi, diventa soffocamento, diventa morte per immobilismo, ovviamente. Troppo mutamento porta alla follia, porta al disgregamento. Quindi dobbiamo in qualche modo trovare una strada, e ovviamente questa strada non è facile da trovare perché vi ho detto che noi costruiamo alternative. Quindi fino ad oggi o all'altro ieri il problema era struttura o azione. La struttura ha dei pregi, ma anche dei difetti, l'azione ha dei pregi, ma anche dei difetti. Noi dovremmo trovare un modo perché esistano struttura e azione. Insieme, anche perché, come vedremo, altrimenti non è possibile capire la realtà. 5 minuti di break. C'è qualcuno che vuole fare una qualche osservazione sulla grafica della questione? Come? No, non era quello il discorso. Capito, mi rendo conto, se legge male dopo ve le leggo. Ma a parte quello, qualche osservazione, diciamo, c'è qualcosa che non vi torna? I colori in che senso? Che sono?
È daltonico.
Ah, se è daltonico no, non va bene. Sui colori ci saremmo, ma vorrei che mi diceste qualcosa in proposito. Vi spiego meglio, cerchiamo di essere. Una volta un vostro collega me l'ha detto subito e ci sono rimasto come un babbano perché non me ne ero proprio accorto, manco io. Allora, secondo voi, dal mio punto di vista, qual è la definizione migliore delle due?
Scienze e processi sociali.
Perché quella gialla?
Perché le scienze e i processi sociali sono scienze. No, le scienze della società.
Sì, no, dico, ma per quale motivo? Allora, lui mi ha detto una cosa, ma non è quella.
La scienza della società è una cosa più generica, invece se parliamo di processi sociali entriamo più in un argomento.
Prescindendo dai contenuti, c'è un motivo per cui è piuttosto evidente che l'altra non mi piace? Dello stesso.
Di sociologia.
Ok, meglio. Ok, vero. E non ci avevo fatto caso, non solo, mi dicono è dello stesso colore di sociologia quella catena. In effetti è vero, ma non solo, il rosso, imparerete che è un colore che spregia. Usare il rosso non è mai una buona idea, a meno che non vogliate fare che ciò che voi state facendo in rosso sia mal visto da quello che guarda, perché noi al rosso associamo una percezione di negativo, no? Il rosso è lo stop, il rosso è l'alt, il rosso è il sangue, insomma, c'è una serie di significati non razionali per i quali se tu fai due cose, una delle quali è rossa, quella in qualche modo sta dicendo. Quando ho fatto le slide, che non so 5 anni, ma molti di più, non lo sapevo, però poi è arrivato uno e mi ha detto: ma a lei non piace la scienza della società? Ho detto, perché è rossa. In realtà, ecco, vedi, non ci avevo pensato per niente. Quindi ci sono dei modi, anche attraverso, senza dir niente, in cui tu puoi veicolare una tua opinione facendo finta di nulla, no? Se non vi avessi detto nulla, voi sareste rimasti probabilmente con una percezione di uno di questi due orientamenti migliore dell'altro, senza neanche spiegarvi per quale motivo, ma è interessante saperlo. Allora, dalla parte che non si legge casualmente, come dicevamo, c'è scritto scienza della società, ordine e struttura, che è quello che abbiamo detto fino alla fine della lezione scorsa. Di qua invece abbiamo scienza dei processi sociali, controllo e azione. Ora, uno dei motivi per cui devo rifare queste slide è che controllo non è soddisfacente come termine, ok? Controllo in qualche modo ha molto a che fare col campo semantico dell'ordine e molto meno col campo semantico del mutamento. In un certo senso, anzi, il neoliberismo e tutte le varie teorie con le quali ci muoviamo oggi ci dicono che troppo controllo è nefasto, no? Perché le cose devono essere lasciate andare, come dicevano i famosi liberisti francesi, laissez-faire, no? Lasciate che le cose accadano per conto loro. Quindi dovremmo integrare questa slide con un altro termine. Io preferisco ultimamente utilizzare il termine coevoluzione, perché pone l'accento su un fenomeno che sarà piuttosto interessante, del quale parleremo, e che sta a significare appunto cosa? La correlazione costante fra coloro che vivono in un certo contesto, che lo vogliano o meno, crescono e si evolvono insieme, semplicemente per il fatto di occupare lo stesso spazio e di sollecitare costanti risposte da ciò che li circonda e anche l'uno dall'altro. Ok? Quindi, per parlare di azione è molto più intelligente lasciare da parte il controllo, che va a finire insieme all'altra configurazione, e parlare invece di coevoluzione per quanto riguarda l'azione, no? Ovvero sia una serie di stimoli, una serie di impulsi di cambiamento che si adattano gli uni agli altri, si adeguano e fanno sì che l'insieme cresca, non soltanto uno degli agenti, ma tutti gli agenti collegati all'interno di un contesto. Questa è una delle teorie di sociologia dell'ambiente, che però secondo me è molto utile usare anche qui, perché vi dà un'idea di come potrebbe essere un mondo dove non ci siano le dicotomie, tanto per dirne una, no? Cerchiamo un nuovo modo, cerchiamo un nuovo paradigma per cercare di superare la fase di stallo nella quale siamo oggi. Cercandolo, la prima cosa che viene spontanea di fare oggi è cercare di incrementare la cooperazione, la coevoluzione, il riconoscimento reciproco, che non a caso è proprio una delle categorie centrali della sociologia di Simmel, come abbiamo detto, vi ricordo, azione reciproca, Wechselwirkung in tedesco, che è il fondamento del feedback e di tutte le varie altre teorie di cui dovremmo, credo, aver già parlato. Quindi, da una parte, ordine, controllo, qualcuno che si arroga il diritto di decidere per altri, di qua invece c'è azione, processi, adattamenti reciproci, quindi in qualche misura adeguamenti, compromessi, eccetera, eccetera, reciproci cambiamenti in una chiave di co-sviluppo, no? Questo in qualche modo è lo spirito dell'ecologia, che non a caso è una delle discipline più interessanti da questo punto di vista oggi, perché al di là delle applicazioni concrete, delle applicazioni specifiche agli ecosistemi, alle nicchie, allo studio dell'ambiente, diventa una metafora piuttosto evidente di come potremmo essere se ragionassimo diversamente da come stiamo facendo oggi, no? Tant'è che sul sito trovate una serie di link che ho aggiunto non per voi, per la magistrale, ma se qualcuno avesse sta grande voglia di leggere qualcosa non sarebbe male. Uno di questi si chiama Verso un'ecologia estetica, che è appunto un tentativo di uscire dall'ecologia per arrivare alle scienze sociali e proporre un nuovo paradigma di interpretazione della realtà. Ora, detto questo, vi apro e chiudo una parentesi. Non sono affetto da, megalomanie, nel senso che, per carità, poi potete benissimo non leggere i miei saggi. Il punto centrale qual è? Che ci dice il Ministero, ci dice l'idea di università, che noi dovremmo fare ciò che ricerchiamo. Cioè io dovrei essere qui a parlarvi delle mie ricerche, non dovrei parlarvi semplicemente dei manuali, perché quelli hanno rotto le palle. L'università dovrebbe essere il farsi del sapere, non a caso ci si chiede di fare ricerca e didattica. Allora cerco di portarvi un po' nella ricerca. Chiaramente mi tengo, perché sono, diciamo, cose un po' più complicate, però nel complesso chi volesse azzardarle, poi possiamo parlarne eventualmente, non c'è nessun problema. Chiuso parentesi. Quindi abbiamo, come vedete, dei campi semantici diversi. Da una parte abbiamo in qualche misura la divisione. Perché la divisione? Perché per imporre l'ordine e il controllo una delle strategie più antiche è esattamente quella del dividere. Non so, vi ricordate i latini? Divide et impera. Se tu dividi i tuoi oppositori, vinci. No? Ecco, quindi noi applichiamo questa cosa all'intero mondo. Noi lo dividiamo per poterlo controllare. Non è difficile. Okay? Quindi, da una parte divisione, dall'altra invece l'unione, la cooperazione, la congiunzione. Guarda caso, le due operazioni logiche di cui abbiamo parlato quando parlavamo del paradigma secondo Morin qualche lezione fa. Mi vai avanti, per favore? Come abbiamo detto, a capo di questi orientamenti possiamo porre due dei padri della sociologia. Durkheim, per quanto riguarda il discorso della struttura, Durkheim è il padre dello strutturalismo, che è la grande corrente nella quale confluiscono tutti quelli che in qualche modo condividono questo atteggiamento conoscitivo. Weber, invece, e mi raccomando, Weber, con la V, non mi arrivate con Weber che mi viene a crisi dei nervi, ok? Siate bravi. Oggi stavo parlando all'altra lezione, stavamo parlando di Jesus Christ Superstar, quindi mi è capitato bene, ho detto, ecco lì, il compositore si chiama Weber, perché è inglese. Questo si chiama Weber, perché è tedesco, quindi cerchiamo di ricordarcelo, come la Volkswagen, non si dice Wagen, ecco. Quindi quella lì, teniamola come V, pure piuttosto brutale che tedesco, come sapete, è una lingua dolce. Allora, questi due, abbiamo detto, sono due dei padri della sociologia. C'è il terzo, che probabilmente immaginerete essere Georg Simmel, che però è arrivato, diciamo, nel Pantheon con qualche decennio di ritardo, perché lui era quello che già lavorava per unire struttura e azione in qualche modo, no? Quindi non lo si è capito fino a poco tempo fa. La ripresa, diciamo, la ripresa degli studi simmeliani, Simmel muore nel 18 e per un cancro al fegato non casuale, secondo me, gli è venuto perché gli hanno fatto, si era mangiato il fegato estensivamente per colpa delle questioni accademiche, e fino al 70-75 è come se non ci fosse più. Nessuno ne parla, tutti lo saccheggiano, e lui l'aveva anche detto, la mia opera sarà come moneta sonante che verrà utilizzata senza dirlo. Infatti, se voi andate a prendere la gran parte della sociologia della metà del Novecento, sono spessissimo concetti simmeliani riformulati da qualcuno che non dice niente in proposito, dice questo, c'ho un'ideona, guarda quanto so figo, e poi a un certo punto nel 70-75, non a caso con la crisi di questa impostazione così rigida, tutti si accorgono che effettivamente quest'autore aveva detto delle cose non male. Uno in particolare, che è Carlo Mongardini, che forse avrete visto in questi giorni, che era l'autore del manuale precedente, nonché il mio professore di sociologia, il colpevole del mio essere qui, è uno di quelli che guida in qualche misura il revival simmeliano degli anni 70. E io arrivo poco dopo con la mia tesi, e quindi ci sono finito in mezzo, volenti o nolenti, poi siamo molto, cioè ci sono molte affinità, trovo, con Simmel, quindi mi piace molto. Ed è quello che in qualche modo cercherà di fare in modo che queste due cose convergano, oppure che questo dualismo venga superato in qualche modo. Ora, il problema della questione qual è? Che di fatto questi autori, indicando due oggetti di studio così diversi, parlano però dello stesso oggetto. Ed è strano, in qualche modo è strano, perché com'è possibile che stiamo parlando della stessa cosa? Alcuni la vedono in questo modo, altri la vedono in quest'altro, sembrano due discorsi completamente diversi, ma si parli di altri argomenti, di altri oggetti, no? E questo accade perché, mi andate avanti un'altra volta per favore, perché ci sono una serie di cose che vanno prese in considerazione, ovvero sia un atteggiamento particolare nei confronti dell'uomo, no? Perché in ultima analisi si parla di uomini, stiamo parlando, no? Della convivenza di esseri umani, eccetera. Ora, i due autori in verde che vedete non sono più quelli di prima, sono diventati Hobbes e Rousseau. Credo che in linea di massima tutti sappiate più o meno di che parliamo. Nel senso che Hobbes è il famoso autore del Leviatano, fiero oppositore della rivoluzione scientifica, peraltro, nel 1660 da quelle parti, metà del 600, e molto noto per il famoso adagio Homo homini lupus, ovvero sia l'uomo è un lupo per l'altro uomo e di conseguenza ha da essere tenuto a bada, diciamo, questa è la clausola che segue in qualche modo, laddove Rousseau invece è il teoreta del buon selvaggio, facciamo ovviamente delle semplificazioni barbare, ma il tempo è quello che è, Il teorema del buon selvaggio, che dice che l'uomo è essenzialmente buono ed è la società che lo rovina. Che, insomma, potrebbe non avere proprio tutti i torti per certi versi. Comunque, anche qui parliamo dello stesso uomo e ci sono due raffigurazioni che sono completamente diverse. Da una parte una carogna assetata di sangue e dall'altra una specie di buon samaritano che purtroppo poi soccombe a una serie di circostanze sbagliate. Perché? Perché questi autori sono emblematici di due atteggiamenti che sono in qualche modo non superabili, sono atteggiamenti che hanno a che fare con il carattere, sono prerazionali, no? Sono il pessimismo e l'ottimismo. Allora, non so se voi avete avuto a che vedere con un ottimista o con un pessimista e sapete che non c'è da argomentare. Tu sei pessimista e qualunque cosa ti succeda è comunque semplicemente un preambolo a una catastrofe. Anche se in quel momento sta andando tutto bene, anche se non c'è nessun motivo per preoccuparsi, le cose sicuramente prenderanno una piega terrificante. Se sei ottimista ti possono tirare addosso le camionate dei sassi e tu comunque la prendi come un'ottima occasione per trovare finalmente quel ciottolo che ti mancava in giardino. Quindi, di fatto, sono atteggiamenti prerazionali, tratti caratteriali sui quali non c'è da discutere. Tu non puoi convincere un ottimista a diventare pessimista e non puoi convincere un pessimista a diventare ottimista perché, più o meno, no? Si presta abbastanza bene, non è un bicchiere e una bottiglia, però il problema è che non c'è modo di verificare scientificamente se questa è mezza piena o mezza vuota. Vale in entrambi i casi, c'è dell'acqua dentro, c'è un certo quantitativo, ma il giudizio sul mezzo pieno o mezzo vuoto dipende da te, perché sei tu che la vedi in un certo modo, no? Se tu sei ottimista ovviamente è mezza piena, se tu sei pessimista è quasi finita. Eccolo là che abbiamo visto che questo non è un punto che non è sortibile scientificamente, non ci sono modi, non ci sono algoritmi, non c'è un verso di decidere se quella particolare situazione è positiva o negativa, sta a te. Allo stesso modo l'uomo non è né un santo né una carogna, anche se una certa tendenza verso la carogna ultimamente devo dire che comincio a condividerla, però vabbè, facciamo finta di niente, dipende dall'atteggiamento di colui che lo osserva. Ecco perché parliamo di pessimismo antropologico e di ottimismo antropologico, ovvero sia, posto che l'uomo è un coacervo di bene e male nel quale non si riesce a cavare un ragno dal buco, non si riesce a porre ordine in nessun modo, né dall'esterno né dall'interno, spesso e volentieri, come forse saprete se siete un attimo onesti con voi stessi, a quel punto decidere se lo si vuole vedere come positivo o come negativo sta semplicemente all'osservatore, perché non c'è un modo di... Io posso fare quanti esempi voglio di carogne e voi potete farmi quanti esempi volete di persone eccellenti. E questo non ci porterebbe da nessuna parte, perché ci direbbe soltanto che ci sono ottime persone e delle carogne assolute. Ma l'uomo in sé è buono o cattivo? Boh, è un problema di atteggiamento tuo. Allora tu puoi essere convinto con Hobbes che l'uomo è una carogna, e se l'uomo è una carogna tu devi fare qualcosa per impedirgli di nuocere. Ecco perché l'ordine, ecco perché il controllo. La struttura, da questo punto di vista, si presta anche molto facilmente, in modo simbolico, a essere interpretata come una gabbia di contenimento. La struttura pone dei criteri d'ordine e così facendo impedisce che l'uomo sia lupo per altri uomini. Soltanto attraverso un controllo attento ed una repressione altrettanto attenta si può inverare la convivenza senza spargimenti di sangue. Ora, ci siamo fin qui? Tenete presente che Hobbes scrive all'indomani di un secolo di carneficine dovute allo scisma del protestantesimo. Perché se non mettiamo le cose in prospettiva non ci rendiamo conto. 1517 Lutero affigge le famose tesi, da lì in poi cominciano a scannarsi tutti quelli che per motivi assortiti avevano a che vedere gli uni con gli altri. Questo porterà tra l'altro alla gloriosa rivoluzione inglese, che non cito quasi mai, ma siccome ne sto leggendo butto in mezzo pure quella, dove c'è la prima decapitazione di re, viene decapitato il primo, arriva Cromwell, tutte le varie cose, dopodiché Cromwell viene decapitato anche lui, la sua testa viene esposta per decenni in cima al palazzo di Whitehall, vabbè, insomma, tutta una serie di cose, erano abbastanza cruenti al tempo, e che succede quindi? Che il periodo era abbastanza turbolento, mettiamola così, tanto per fare un eufemismo. E quindi Hobbes stava cercando una strategia, uno, per cercare di fermare questo casino infernale, e due, cercava di darsi conto di questo casino infernale. È ovvio che il panorama storico non lo aiutava a essere troppo ottimista, mettiamola così. Però Hobbes va a sbattere, purtroppo il suo intento era quello di risolvere la questione delle guerre di religione, e il suo pensiero invece si inceppa sulle guerre di religione, perché cosa aveva pensato Hobbes, che era furbetto? aveva pensato, se tu sei particolarmente cattivo, io ti minaccio di tagliarti la testa e tu fai il bravo. Non particolarmente raffinato, non ovviamente detta così, però l'essenza centrale della questione era: io minaccio di morte qualcuno, quello ovviamente si spaventa e smette di fare le cose cattive che aveva in mente di fare. Il problema è che Hobbes si accorge che, andando a parlare di guerre di religione, minacciare un invasato religioso di morte è fargli un favore. Non so se avete presente i martiri, quelli che... Ecco, non è una cosa nuova, non è che ce l'abbiamo noi adesso e c'erano prima, ci sono sempre stati. Coloro che hanno sono i fondamentalisti o i radicalizzati, se vogliamo usare questo termine che ultimamente va per la maggiore, la prospettiva di morire la vedono con perfetta equanimità, anzi sono proprio contenti, quindi come li minacci, che è il nostro problema di oggi. Che gli fai a uno che vuole morire? La domanda è legittima, come lo fermi? Perché evidentemente anche l'ultima minaccia, che era quella che aveva messo a punto Hobbes, ovvero sia la minaccia di morte, in quel caso è semplicemente un martirio ben accetto, e quindi sei da capo a 12. Questa figura sconvolgeva Hobbes al tempo e sconvolge noi oggi, perché va contro qualunque nostro, no, presunto, diciamo, assunto universale sull'importanza della vita. E ci dovrebbe far riconsiderare tutta una serie di meccanismi anche oggettivamente, ma vabbè, quello magari lo diciamo un'altra volta. Quindi, Hobbes è un pessimista antropologico, ovvero se dell'uomo vede il male e ritiene che questo male debba essere arginato. Rousseau, peraltro, no, è un ottimista antropologico. Rousseau dell'uomo vede il bene e ritiene che il bene debba essere aiutato, debba essere coccolato, debba essere, gli si debba permettere di, no, avere i suoi effetti in senso di scoperte, di miglioramenti, di evoluzioni di sistemi, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo sempre dello stesso uomo. Quello è il punto, capite? Ora, come succede questa cosa per molti versi? Non è che l'uno e l'altro, come d'altronde i teoreti della struttura e dell'azione, non si rendano conto che abbracciano una visione parziale, perché insomma parliamo di gente che ha una certa testa, non parliamo di idioti qualunque, insomma. Quindi come facciamo a spiegare e a giustificare questo loro atteggiamento? Lo spieghiamo in virtù di quella operazione di cui vi ho già parlato più volte e vi ha parlato anche Claudio stamani, del riduzionismo. Questo è un evidente esempio di riduzionismo. Che vuol dire? Vuol dire che nel nostro sistema cognitivo noi tendiamo a privilegiare delle letture delle cose che siano monodimensionali. Perché? Perché pretendiamo che la scelta della variabile che riteniamo importante, quindi di questa monodimensione, sia in grado di dar conto anche delle altre. Non è che ci limitiamo a dire questo è importante e basta, noi ci limitiamo a dire questo è importante non solo in sé, ma è importante anche perché causa le variazioni delle altre dimensioni. Quindi se io studio solo questo, non lo posso ripetere perché non me lo ricordo, poi dopo c'è la registrazione, toccherà che ascolti lì, perché purtroppo non so come accade, ma di fatto non mi ricordo quello che ho detto. Dovrebbe avere senso, però in linea di massima. Allora, dicevamo che quella che viene scelta perché si ritiene che sia quella che causa anche le variazioni delle altre sfere di significato. Quindi è una dinamica tra variabili dipendenti e variabili indipendenti. Questo si dà perfettamente a vedere con Marx, del quale forse avrete sentito parlare, che dice cosa? Esiste una struttura, non a caso, ed una sovrastruttura. Ok, la sovrastruttura varia al variare della struttura, ecco perché è inutile che io la studi. Io studio solo la struttura che, guarda caso, è economica, tanto per non essere moderni neanche un po'. Quindi il riduzionismo marxiano sceglie la chiave interpretativa dell'economia e dice: io studio solo quella perché tutto il resto varia a seconda delle variazioni dell'economia. Quindi non c'è bisogno che io studi il diritto, la filosofia, l'arte, la morale, perché seguono ai cambiamenti nell'equilibrio dei campi economici. Ci siamo fin qui? Quindi abbiamo una grossa, diciamo, cultura uguale x di, no, y di x. Al variare di x varia anche y. Una volta che ho trovato x sono a posto. E questo è lo schema di riduzionismo. Questo è il punto. Cioè noi riusciamo, stiamo andando avanti da 2500 anni così, dicendo che per ogni campo dello scibile c'è da trovare una chiave interpretativa che è quella che spiega tutte le variazioni delle altre. Per chi si interessa un tantino di scienza e di fisica, questa cosa la stiamo facendo anche in fisica oggi, perché stiamo tentando, abbiamo quattro forze ad oggi, non so se ne siete al corrente, non c'è la forza oscura, se ne so cinque, sono quattro, e stiamo lavorando alacremente per farle diventare prima tre, poi due, poi una. Perché noi vogliamo ridurre tutto a una cosa. che la pretesa di ridurre il casino che c'è là fuori a una cosa sia palesemente, come dire, insensata, ancora non abbiamo capito. Sono 3.000 anni che andiamo avanti, ma non c'è stato verso. E quindi continuiamo. Allora, per spiegare la società, tutta la società, basta studiare la struttura o basta studiare l'azione. Perché? Perché, secondo gli strutturalisti, studiando la struttura si capisce anche l'azione che vi ha luogo all'interno, in quanto questa azione è totalmente influenzata e definita dalla struttura che l'accoglie. Secondo i teorici dell'azione, basta studiare l'azione perché l'azione modifica la struttura e di conseguenza la struttura ne è funzione. Ci siamo? Se non ci siamo, ditelo, perché lo so che non so passaggi ovvi questi, quindi non siete tenuti a capirli per forza, soprattutto in un dopo pranzo così mezzo abbioccato, diciamo. Ecco, però questo abbiamo, quindi cerchiamo di farci qualcosa. Ora, che succede però? Che dobbiamo dare, no? Dobbiamo dare al demonio quel che gli compete, come dicono gli inglesi, e dobbiamo riconoscere che in larga misura questo ragionamento funziona. Cioè, ci sono evidentemente degli aspetti dell'azione che sono comprensibili in termini di struttura, come per esempio i ruoli di cui abbiamo parlato qualche volta fa, se vi ricordate, no? Il ruolo è strutturato in un certo modo, aderendo a quel ruolo in larga misura posso capire che cosa sta facendo, perché lo sta facendo, come lo farà, quindi in larga misura vedete che c'è. Però ci sono degli aspetti della realtà che non sono riducibili, quello è il problema. Il modo in cui interpreteranno il ruolo non è scritto all'interno del ruolo, non è deducibile, è qualcosa che ha a che fare con la libertà interiore. Quindi se io studio i ruoli esclusivamente in chiave strutturalista, ne capisco buona parte, ma non li capisco tutti. E probabilmente, per quanto abbiamo detto della teoria del caos, questa frazione che io non capisco è quella che mi impedisce di capire perfettamente, di capire bene la questione. E anzi mi svia probabilmente, perché le mie interpretazioni saranno altre, che è quello che è sempre successo in sociologia fino ad oggi. No, non abbiamo mai imbroccata una, dopo tutto, delle varie leggi che sono state formulate. Perché? Perché le leggi, come dire, si ispirano a quella sudditanza dalle scienze naturali di cui ho parlato poco fa. L'idea che noi si possa trattare la convivenza umana come degli agglomerati di particelle, molecole, atomi o questioni meccaniche, no, la dobbiamo a Cartesio, ma è completamente errata, non funziona così, perché noi abbiamo una soglia di imprevedibilità, no, siamo umani anche per quello. Allo stesso modo ci sono degli aspetti della struttura che vengono modificati dall'azione, altrimenti non ci sarebbe mai cambiamento, tant'è che uno dei problemi seri degli strutturalismi e di quello che succede allo strutturalismo, che è il funzionalismo, e dello struttural funzionalismo, perché come vi dicevo il successo è stato notevole di questo atteggiamento, perché risponde proprio alle esigenze profonde della nostra cultura. Tutti questi movimenti e tutte queste teorie non sono mai state in grado di dare una soddisfacente spiegazione del cambiamento, perché se tutto avviene all'interno di una struttura che perdura nel tempo ed è in qualche misura immutabile, come fai a cambiarla? Non c'è un germe all'interno dello strutturalismo che spieghi come mai le cose cambiano. L'idea dello strutturalismo è che rimanga tutto uguale a se stesso. È ovvio che non succede questo, non serve un genio, no? Ce ne accorge piuttosto bene. Di conseguenza, come lo spieghiamo il cambiamento? Il cambiamento evidentemente in larga misura è dovuto anche a motivi esogeni, ovvero sia all'iniziativa dei singoli. I singoli possono cambiare la struttura. Non lo abbiamo detto, lo diciamo adesso. Se noi applichiamo la teoria del caos a questo discorso, le cose diventano sensate. Perché? Perché una delle tante cose che voi, ovviamente voi come generazioni, dite o mi dite quando ne parliamo è: ma tanto che differenza vuole che facciamo? Vero. A pelle. Non avreste tutti i torti. Però c'è la teoria del caos. E ci sono un sacco di esempi di gente che ha fatto la differenza. Perché la teoria del caos cosa ci dice? Ci dice che basta una piccolissima perturbazione perché i suoi effetti siano incredibili. Pensate a un Gandhi che subisce in silenzio da solo e pensate a che è successo dopo. Gandhi era uno. Se non fa la differenza, spiegatemelo. Il punto è quello. Non è detto che questo accada. Non vi sto dicendo che questo è il posto del lieto fine, perché non è il posto del lieto fine. Ma partire sconfitti in partenza vuol dire dar ragione a loro. Se tu manco ci provi, sicuramente non farai nessuna differenza. Se tu ci provi, può darsi che una differenza tu la faccia. Perché è possibile. Perché è controintuitivo per certi versi, no? Perché quello che noi oggi osserviamo cos'è? è una sproporzione tra la struttura, no? Quindi gli apparati statali, i ministeri, le organizzazioni, l'organizzazione, le sovraorganizzazioni. Sembra che non ci sia più spazio per far nulla, ma è un gioco di specchi, è un'illusione ottica, non è vero. Sono molto fragili tutte queste cose. Pretendono di essere solide perché è l'unica cosa che possono fare, ma sono fragili e bastano. E qui vi ricordo che abbiamo parlato di bottom up piuttosto tante volte, no? Non a caso, bastano dei movimenti dal basso perché le cose cambino. Magari non in modo catastrofico, però siamo di fronte a una serie di iniziative, una serie di cose che stanno accadendo che erano semplicemente inimmaginabili soltanto 10 anni o 20 anni fa. E se stanno accadendo vuol dire che qualcuno ha speso energie, ci ha creduto, no? Fondamentalmente era quello che credo di avervi già detto. Se ci metti passione probabilmente qualcosa accade. O può accadere, quindi è inutile che tu parta disilluso, perché se parti disilluso hanno già vinto. E non a caso è proprio esattamente quello che stanno tentando di fare, da un po' a sta parte. No? Farvi partire con la perfetta sensazione di essere del tutto insignificanti e di non poter cambiare assolutamente nulla, che è il modo migliore per tenersi a riparo da qualunque tipo di critica. No? Tanto sei convinto che non serva, che vada a votare a fare, cosa che sento dire spesso e volentieri. Quello è il problema. Prima non voti, poi non leggi, poi non ti interessi e poi fanno quello che gli pare. Piuttosto semplice. Purtroppo invece la teoria dell'azione, se la si calibra un attimo, come vedete, diventa perfettamente comprensibile, diventa concepibile. Ti dimostra cosa? Che tutta la retorica della spettacolarizzazione, della megalomania con la quale siamo confrontati noi oggi, è ingannevole. No, perché tu presumi di cambiare le cose solamente avendo istantaneamente un effetto che tocchi, che ne so, 10 miliardi di persone. È ovvio che quello sarà difficile che accada, magari puoi essere tanto tanto fortunato a essere il prossimo Bruce Springsteen, che ne so, può succedere, però diciamo, o il prossimo Steve Jobs, però non è che ne siano tanti. Però il punto è che invece i cambiamenti veri, come vi dicevo, si fanno dal basso, si fanno in silenzio, si fanno lungo il tempo, si fanno senza avere botte di protagonismo, senza finire in televisione, si fanno in altri modi. E per fortuna continuano, perché se fossimo arrivati al punto in cui ci si preoccupava soltanto della spettacolarizzazione, direi che avremmo chiuso il cerchio della nostra cultura e potremmo anche fare altro. Siccome, ringraziando Dio, non credo che si sia a questi livelli, gli strumenti per poter capire l'importanza della teoria dell'azione sono esattamente questi. Teoria del caos da una parte, responsabilità soggettiva dall'altra e la possibilità concreta di poter fare la differenza. Magari non lo farai a tutti quelli con cui parli, lo farai a 1, 2, 3, 5, 10, 20 persone, ma poi saranno 10, 20 persone che lo faranno con altre 10, 20, 30 persone, eccetera, eccetera, eccetera. Può darsi, capite? Uno dei motivi e una delle speranze per le quali io sono qui a insegnare è esattamente questa. L'altro giorno ho cominciato il corso a Foligno, dove c'era un mio studente di scienze motorie, che mi ha detto: professore, le spiace se seguo sociologia anche se me l'hanno convalidata, perché i suoi insegnamenti mi hanno cambiato la vita. E tu dici, cazzo, però, tutto sommato, non è male, no? Posso starci. Devo aver lavorato benino, almeno con lui, qualcosa. Quindi, capite che si fa quel che si può, evidentemente, al di là di tutte, appunto, le varie costruzioni che sono quelle che ci vengono imposte e che, guarda caso, sono tutte depotenzianti dalla prima all'ultima, non ce n'è una che realmente ti dica che puoi fare la differenza. Ti dico un sacco di fregnacce, non puoi a stringere, ti serve sempre un esperto, ti serve un trainer, ti serve uno shopper e tutte queste cose che abbiamo brillantemente messo in campo, ma tu conti come il due de briscola, fisso proprio. E questa cosa, francamente, devo dire, è piuttosto fastidiosa. Quindi abbiamo azione da una parte, struttura dall'altra. Come vedete, il dialogo è serrato, ma il motivo per cui questa situazione è sostenibile è che appunto l'una pretende di poter inglobare e giustificare anche l'altra attraverso il suo utilizzo. Quindi l'azione pensa di poter spiegare la struttura pensa di poter spiegare l'azione. Entrambe hanno in parte ragione, ma non del tutto. Lasciano di conseguenza una soglia di imprevedibilità, di incomprensione, che si potrebbe sanare con l'aiuto dell'altra parte se parlassero, ma siccome siamo in regime di opt-out, questo ovviamente non accade, e quindi non capiamo granché di quello che succede. Ora, c'erano una serie di pensatori che questa cosa l'avevano già capita 3500 anni fa, e noi sarebbe il tempo che in qualche modo venissimo a valutarla. Credo che conosciate il simbolo del Tao. Il simbolo del Tao, guarda caso, ci dice esattamente quello che vi ho appena finito di dire. Allora, la domanda è: l'uomo è buono o cattivo? La risposta è: l'uomo è buono e cattivo. Semplicemente, senza troppa difficoltà. Ci sono dei momenti in cui è uno e dei momenti in cui è l'altro. Che c'è di estremamente sottile nel simbolo del Tao? Ad esempio il fatto che non ci sono linee rette. Non ci sono linee rette vuol dire che non ci sono delle divisioni che non siano in qualche modo modificabili. A differenza della nostra, del nostro modo di ragionare, che guarda caso è esattamente una retta che spacca a metà qualcosa, qui il confine fra le due parti è fluido. Quello è l'intento della forma a goccia. Vuol dire che è modificabile, voi dovete immaginarlo in modo attivo. Il Tao non è un simbolo statico, il Tao è un simbolo dinamico. Tant'è che ci sono, come vedete, due particelle degli opposti all'interno delle diverse, no? Nel bianco c'è il nero e nel nero c'è il bianco, e il bianco e il nero tendono a riunirsi con la loro parte. E quindi il Tao ruota. Il Tao è una spirale.
Bauman?
No, questa... Sì, l'avrà detto anche lui, però diciamo che questa è una saggezza di 4.000 anni fa, tra una cosa e l'altra, fondamentalmente. È uno dei simboli più antichi, perché questa è la svastica, questa è la spirale, questi sono tutti i simboli con i quali ci rifacciamo e cerchiamo di comprendere il mondo dagli albori proprio. Quindi un mondo a spirale, che è il titolo del mio libro, si rifà ovviamente a questo discorso, come vedremo nelle prossime questioni. Non solo, ma appunto il fatto che siano linee curve ci dice anche un'altra cosa, che non c'è un equilibrio dato, no, non c'è una composizione fissa del Tao. Il Tao è equilibrio dinamico, nel quale è possibile, anzi probabile, che una delle due parti prenda il sopravvento in certi momenti e che in altri momenti più fortunati le due parti convivano in modo più armonico, che sono probabilmente quelle che vorremmo ottenere, no? Equilibrio dinamico ed equilibrio tensivo vuol dire quindi accento, tutto sommato, su una forma di movimento, una forma di mutamento, non il mutamento in sé, ma il mutamento fino a un certo punto. Un mutamento costante, un po' come quello del nostro corpo, abbiamo detto, no? Io sto morendo adesso, come voi, mi dispiace darvi questa cattiva notizia, ma sto anche rinascendo. Anch'io sono un vortice, no? Il vortice in qualche misura è la spiegazione dell'intero vivente. Se lo guardate lo trovate dappertutto. Lo trovate nella forma dei petali delle rose, lo trovate nella forma delle scaglie delle pigne, lo trovate nella forma della conchiglia, nelle galassie, nell'acqua, lo trovate ovunque. Il vortice è una delle chiavi di interpretazione della realtà, tutto sommato. Se non altro è anche alla base della famosa sezione aurea, insomma ci sono tutta una serie di studi e di ragionamenti su questo che meriterebbe ogni tanto di prendere in considerazione. Ora, il problema qual è appunto? Che per poter concepire questa cosa, questa convivenza, tra l'altro vi faccio presente che come vedete il Tao è un unicum, è un uno, per cui tutto questo accade all'interno di una cosa. L'uomo è complesso perché è fatto di bianco e nero che sono costantemente in equilibrio e vive all'interno di un sistema complesso che è fatto anche lui di bianco e nero che sono costantemente in equilibrio. Quindi ci sono una serie di un po' di scatole cinesi per certi versi o di matriosche per le quali chiaramente i possibili esiti sono infiniti. Chiaramente, no? Come dice Simmel, nel momento in cui due persone si incontrano, due infinità entrano in contatto e quindi può accadere qualsiasi cosa. Semplice, cioè se io traggo le conseguenze di quello che mi racconto, no, mi racconto di essere originale, di essere unico, di essere costantemente in grado di rinnovarmi e di evolvermi verso chissà quali esiti, e se mettiamo due di queste dinamiche insieme che succede? Qualcosa di prevedibile? È difficile. Siamo noi che prevediamo e vogliamo forzare gli esiti e poi dopo non siamo contenti di quello che viene fuori. È piuttosto evidente. Quindi il modo per capire la nostra società e noi stessi è quello di passare da un paradigma out-out a un paradigma et-et, che è quello, quindi bene e male, conscio e inconscio, struttura e azione. Tutto questo convive. Convive a fasi alterne al sopravvento. Ci sono dei momenti in cui trionfa l'azione, dei momenti in cui l'azione, purtroppo, come questo, è sottomessa dalla struttura in modo quasi irrimediabile e via discorrendo, ma questo vuol dire, il Tao vuol dire che prima o poi le cose cambieranno, no? Non c'è da pensare che ormai tutto sia finito. Il fatto del pensare che tutto sia finito è stato una delle principali strategie della modernità, che così pensava di mettersi al riparo da qualunque esito ulteriore, da qualunque critica, no? C'è stata la fine della storia di Fukuyama, che ha scritto questo libro delirante qualche anno fa e tutti quanti acclamavano convinti che finalmente fossimo giunti alla fine della corsa, Dopodiché ovviamente Fukuyama lo stanno intervistando per spiegare dove è che ha sbagliato, se lo dice da solo, dice no, me l'ho sbagliato, non è vero che è finita la storia, ma dai, non ci abbiamo fatto caso, non è successo niente ultimamente. E quindi ecco, il pensiero che le cose possano finire è un pensiero per certi versi divertente, insomma, ecco. La modernità l'aveva decisamente accarezzato per più di un certo tempo. Ora, che vuol dire contraddittoriale? Che è l'aggettivo là sopra che vi tornerà fra capo e collo estensivamente, ma che, ringraziando Dio, da quest'anno è trattato in un paragrafo specifico del vostro manuale, quindi potrei dire che siamo quasi salvi. Meglio parlarne comunque in modo da introdurlo. Allora, contraddittoriale vuol dire, appunto, composto di parti che sono irriducibili le une alle altre. Che, come vedete, è esattamente l'opposto di quello che dicevano i nostri teorici della struttura o dell'azione, perché dal loro punto di vista, e comunque dal punto di vista della cultura occidentale, tutto è riducibile al suo opposto, in un modo o nell'altro. Pensate alla dinamica hegeliana, tesi, antitesi, entrambe, sintesi. No? Quindi l'opposizione fra tesi e antitesi viene superata a favore di una sintesi, da cui poi ricominciamo che diventa tesi, tesi, antitesi e sintesi, e il brillante cammino del progresso è bello che pavimentato. Il problema è, come dice Gilbert Durand, che è il, diciamo, l'autore che formula l'interpretazione che io vi dico del contraddittoriale, è che ci sono delle opposizioni che non sono riducibili, che permangono. Struttura e azione, ad esempio, è una di quelle. Non ci sarà mai un momento nel quale la struttura sarà interamente ridotta all'azione, né un momento in cui l'azione sarà interamente ridotta alla struttura. Resteranno nell'equilibrio tensivo del Tao. Il Tao è esattamente questo. Il Tao descrive delle forze che non possono raggiungere un compromesso, che sono perennemente in tensione. Non solo, aggiunge che è esattamente da questa tensione che scaturisce la vita, perché la vita è energia, è movimento, no? Quindi se ci fosse una situazione statica, che è quella per la quale quasi tutta la sociologia ha lavorato per la gran parte della sua esistenza, quella di raggiungere un equilibrio consolidato e tranquillo, ecco, quella sarebbe la morte fondamentalmente. Quindi capite che in ultima analisi forse è meglio ragionare in questi termini. Quindi queste opposizioni vanno non concepite come o, perché uccideremmo il movimento, ma vanno concepite come e, esattamente due cose che vivono l'una con l'altra e che in questo costante rincorrersi emanano organizzazione, energia, disastri, distruzione, quello che vi viene in mente, perché chiaramente non c'è un segno in questa questione, no? Cioè, quello che accade, accade. Ora, quindi il contraddittoriale descrive una opposizione non pacificabile, una opposizione che permane. Nella nostra specifica questione, nella nostra specifica dimensione, ne abbiamo parecchie. No, l'essere umano è il teatro di una numerosissima quota di queste opposizioni, perché noi siamo conscio e inconscio, noi siamo bene e male, noi siamo corpo e anima, sempre noi, quello è il punto, siamo carne e spirito, tante cose, tutte opposizioni che abbiamo costruito attentamente lungo i secoli e che oggi stanno cadendo, non reggono più, perché ci stiamo rendendo conto che non sono mantenibili, nascono da pretese che non sono logiche, ma sono immaginali, come abbiamo detto più volte, che rispondono ad una logica simbolica più che a un'esigenza razionale, e oggi noi ne stiamo testimoniando appunto la non funzionalità, non funzionano più. Quindi abbiamo bisogno di strumenti che ci permettano di descrivere il mondo così, perché il mondo è contemporaneamente ordine e disordine. Questo è il punto centrale. Il mondo è contemporaneamente buono e cattivo, è logico e illogico. No, voi cercate una manifestazione, cercate un fenomeno che sia logicamente comprensibile, non lo troverete, perché ovviamente ogni volta accade qualcosa che scombina, scompagina completamente i quadri di riferimento. La pretesa hegeliana, che non a caso Hegel è quello di tesi, antitesi e sintesi, che il reale fosse pure razionale, è l'ultimo delle grandi mosse della modernità da questo punto di vista, no? Ma il reale non è assolutamente razionale. Che c'è di razionale nel fatto che l'1% della popolazione possegga il 95% delle risorse del pianeta? Qualcuno è in grado di spiegarmi? Io sono d'accordo, va bene, ma non c'è niente di razionale in quello che stiamo vivendo noi oggi. Che c'è di razionale in una razza che sta lavorando estensivamente per distruggere il suo ambiente? Ne sfuggono, cose che mi sfuggono. Che c'è di razionale in Trump? Senza andare troppo lontano, quindi, no? È perfetto, a un certo punto è un sistema che esprime Trump e hai detto tutto. Che c'è di razionale? Niente, ok, vabbè, allora cambiamo i nostri riferimenti. Ma non solo, al di là di questi, come dire, momenti di eccesso, no? perché Trump è decisamente eccessivo per quasi tutti i punti di vista. Ma noi vediamo perfettamente questa non razionalità diffusa, no? La vediamo nei nostri comportamenti, la vediamo nelle cose quotidiane che facciamo, la vediamo aprendo il giornale, ovunque. Il che non implica necessariamente che questo sia sbagliato, quello che implica è che dovremmo cominciare a smettere di pretendere dal mondo che si comporti in modi diversi da com'è. Il mondo non è razionale, e spesso e volentieri manco noi, come credo tutti sapranno se fanno un attimo, dicevo, di mente locale e analizzano un tantino le loro politiche di spesa, le loro politiche d'amicizia e relazione, le loro politiche di scelta nei campi importanti, no? Tutte queste cose. Spesso e volentieri ci accorgiamo che non è che siamo stati proprio troppo razionali, mettiamola così, ok? Quindi è abbastanza normale, il problema è che la pretesa di essere razionali è diventata normativa, quindi se non siamo razionali ci sentiamo sbagliati, laddove noi non siamo razionali, quindi c'è niente, non c'è sbagliato o giusto, c'è semplicemente da prendere atto del fatto che siamo più complicati di così e dovremmo trovare dei modi, no? Appunto per questa coevoluzione, per convivere gli uni con gli altri in questa situazione, con questi nuovi parametri di comportamento e di giudizio. Non sarà facile, ma si spera che ci si possa arrivare. Che c'è dopo? Non mi ricordo più. Ah, bello. Allora, domande su quello che abbiamo detto finora? Quattro e mezzo? Vabbè, vediamo un attimo questo e poi domani continuiamo. Allora, definizioni. Facciamo un po' di filosofia della definizione che è divertente. Che vuol dire definizione? Quelle che chiedete normalmente, ma mi può dare la definizione? Oh, che è sta definizione in particolare? Ops, mi si è spalancata una botola sotto i piedi. Sto precipitando nella definizione. Che vuol dire definire? Perché non è così ovvio. Come dicevo ai vostri colleghi stamattina, l'ovvio è una trappola e voi ormai dovreste essere degli studiosi tali da rifuggire da queste trappole e cominciare a interrogare un minimo la realtà e i modi con i quali noi la conosciamo. Che vuol dire definire? Vuol dire delimitare in un certo senso, no? Ma con che base si delimita? Cioè, come si opera questa delimitazione? Perché pare che nessuno si ponga più sti problemi. No, ci becchiamo delle formule, delle frasette a effetto, e tutti, ah che bello, è così. Poi non ti chiedi perché, verso dove, su quali basi. No, perché? Definire vuol dire cercare di circoscrivere, no? Un significato, un concetto. Non a caso il concetto è uno di quegli strumenti con i quali bisognerebbe andarci un po' con i piedi di piombo. Però il problema è che ogni definizione, non ce n'è una sola definizione, perché l'idea generale quale sarebbe? Che esistendo una verità oggettiva noi si possa in qualche modo prendere il pezzetto di verità oggettiva che si riferisce a un qualche fenomeno e darlo. Il problema è che non c'è questa verità oggettiva. E quindi le definizioni sono delle operazioni di qualcuno che delimita secondo i suoi scopi, che ha un motivo di farlo. Non sono di solito neutrali, perché se sono neutrali, come questa, di fatto sono tautologiche, ovvero sia servono il giusto, ti ripetono con altre parole quello che già sapevi. Qui vediamo un bellissimo esempio, la struttura è un insieme coordinato relativamente stabile di elementi. Ah, e? Mi verrebbe da chiedere, no? E allora? Che ci frega? Passando oltre. Serve a poco. In qualche modo è una, diciamo, un abbellimento. E questo è quello che otteniamo quando vogliamo essere oggettivi, diciamo delle cose ovvie, no? L'acqua è bagnata, cose di questo genere, sono perfettamente, vanno alla grande, ma te lasciano assolutamente dove eri prima. Ovviamente l'atto di definire e di delimitare, invece, è un atto che vuole essere euristico. Scusate. Che vuol dire euristico? Credo sia la terza volta che lo uso già, quindi potrei dare per scontato che qualcuno l'abbia assimilato. Che punta alla verità, che mira a scoprire la verità, perfetto. Quindi è un atto euristico, cosa fa? Aggiunge sapere, non è che si limita a rimescolarti le carte e a rimetterti davanti, perché sennò è inutile, giustamente. Però il problema qual è? Che questa aggiunta ovviamente viene da un quadro teorico di precedente. Se uno si prende il disturbo di fornire una definizione di qualcosa è perché già sa che vorrebbe andare in quella direzione. Magari non è convinto che lo sia, ma vuol fare in modo che lo divenga. Definire in questo senso è anche indirizzare un pensiero, adeguare la realtà alle proprie idee, è comunque una mossa intellettuale che non è neutrale. E questo lo vedremmo. Mi fate vedere che c'è dopo? Chi c'è? Parsons. Oh! Vabbè, questa dovremmo pure farcela a vederla. Abbiamo già bruciato le carte, lo sapete che Marx era fissato su una serie di punti, però è interessante vederlo. Come allora, abbiamo detto che la struttura in qualche modo è quella cosa che ti obbliga a comportarti in un certo modo, no? E cosa dice Marx in questa brillantissima frase? Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla loro volontà. E là abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire. Nel senso che qui l'azione non c'è più. Perché? Perché quello che noi facciamo, di fatto, è comportarci in modi che sono definiti dai rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle nostre forze produttive materiali. C'è già tutto. Non so se è chiaro. Questa è una definizione che però, come dire, in qualche misura sta andando in una direzione, viene fornita per supportare una visione. Questa visione qual è? Quella dello strapotere dell'economia, in un certo senso. Tant'è che l'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società. Lineare. Gli uomini, è inutile che io li studi in quello che fanno, perché quello che fanno è influenzato dalla struttura economica. Se io studio quella, ho risolto. Quindi vedete che rispetto alla definizione di prima, stiamo molto più in là. Qui di questa frase potremmo parlare per 6 mesi, per tutto quello che c'è dentro. Perché c'è da definire il rapporto di produzione, c'è da definire il modello di volontà che c'è alle spalle, c'è da fare un lavoro della Madonna, perché queste definizioni non sono neutrali. Non so se è chiaro. No, ti danno una prospettiva che è comunque preziosa, perché c'è molto di utile in questa ancora. Perché è vero che per molti versi funziona, non per tutti. Marx era un altro che pretendeva di aver scoperto la verità generale, assoluta e scientifica, quindi dal suo punto di vista questo era l'ultimo che si poteva dire. Però è chiaro che è un qualcosa che aggiunge alla tua percezione di idea di struttura, che tu puoi criticare, che puoi discutere, ma è comunque un fermento intellettuale. No, rispetto all'insieme neutrale di cose che stanno in rapporto, insomma, bene o male, chiunque abbia giocato col meccano lo sa, non c'è bisogno di starlo a spiegare ulteriormente, siamo universi più in là, evidentemente. L'universo in questione, come vi dicevo prima, è un universo fortemente strutturalista. No, qui, come vedete, proprio c'è scritto chiaramente, i rapporti indipendenti dalla loro volontà, quindi tu puoi fare quello che ti pare, te puoi sbattere il muro, come si dice a Roma, che tanto è uguale, perché i rapporti di produzione sono quelli che dettano i tuoi comportamenti, dettano le regolamentazioni che verranno create, dettano tutta una serie di cose dalle quali non esci. Tant'è che la critica fondamentale al marxismo è: com'è possibile che posta questa situazione improvvisamente con la lotta di classe tutti sono liberi? No, diventa un attimo strano, perché no? Partiamo da una situazione che è iperdeterminata, ma finiamo in una situazione in cui ognuno può fare come gli pare. Molto bello, ma guarda caso non è successo, non so se avete notato, è accaduta sta cosa. Quindi, di nuovo, andiamo avanti. La struttura economica della società, ossia la base reale, tanto se servisse di specificare ce lo aggiungiamo pure, quindi l'unica cosa della quale dobbiamo occuparci, perché il resto sono folle, tutte cose che possiamo risparmiarci. Guarda caso, appunto, la sola struttura giuridica e politica alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Fine. Quindi la base reale è l'economia, reale qui è un aggettivo filosofico serio, non stiamo facendo, non lo usiamo così per parlare, vuol dire che è l'unico apprezzabile, l'unico del quale occorre tener conto, perché tutto il resto ha una consistenza, come dire, secondaria. Okay. Quindi questa definizione di struttura, che è la definizione marxiana, ci fa capire cosa intendo dicendo che le definizioni non sono neutrali. Quasi tutte le definizioni utili, comunque le definizioni sulle quali c'è da discutere, che aggiungono, che fanno, portano avanti in un qualche senso il sapere, sono definizioni che sono partigiane, che rientrano in un quadro teorico a monte. Nel momento in cui tu parli ancora oggi di struttura economica marxiana, tu stai tirando in ballo 120 anni di teorie su questo argomento. Non sono termini che puoi usare a cuor leggero, non so se mi spiego. Uno dei motivi per i quali vi dico state attenti a quello che dite è che voi spesso e volentieri, per esempio, quando parliamo di stratificazione sociale, mi dite classe. Classe non è un termine che si può usare così, perché è talmente intriso delle teorie marxiane che se tu lo usi devi essere in grado di spiegare perché lo stai usando. Non è un sinonimo di strato. Non so se questo è chiaro. E il mondo è fatto così, ovvero sia, la gran parte di quello che voi usate a cuor leggero sono parole che hanno dietro anni, secoli, decenni di combattimenti teorici, di lotte anche sanguinarie e via discorrendo. E quindi usarle a cuor leggero è complicato, perché se becchi qualcuno che sa di che stai parlando, rischi di fare delle figure orribili. Non so se questa cosa è chiara. E uno dovrebbe avere un minimo di consapevolezza di quello che dice. Per questo che vi dico, leggete, imparate, perché parlare, pensare e conoscere è molto più complicato di quanto non sembri. E man mano che te ne accorgi, ti accorgi di quante cose non sai. Questo lo aveva già detto Socrate, se vi ricordate, anche se poi... Ah no, non con voi. Vabbè, allora teniamolo buono così, no? So di non sapere. Quello è il primo passo per poter imparare, perché se sei convinto di sapere già tutto, ma che ti dico? No? È arrivato un vostro collega tanti anni fa che mi ha fatto la tesi e ha detto: ho letto tutto quello che potevo, che c'era da leggere su. Io ho detto: no, non hai capito niente, hai letto una parte piccola piccola di quello che c'era da leggere, però siccome era tanta roba dal tuo punto di vista sei convinto di aver finito, ma una volta che cominci non ti fermi più. Il sapere è fatto così. È lì il divertente della questione, perché scopri degli agganci che non avresti mai immaginato, scopri delle correlazioni alle quali magari non ha pensato nessun altro che te, e dici: caspita, però vedi che tutto sommato riesco ad aggiungere cose. Insomma, questo è il divertente. Però per poterlo fare devi sapere di che stiamo parlando. E siccome ci sono dei sistemi nella cultura occidentale enormi, no? Siamo una cultura che va avanti da millenni, non a caso in qualche misura è sopravvissuta a se stessa, ma c'è un rinvio costante da San Tommaso, poi rimbalzi su Savonarola, poi rimbalzi su Campanella, finisci su Bacone. Ci sono una montagna di persone, di personaggi che hanno utilizzato termini che poi ora tornano. E tutte queste cose restano. Ci sono alcuni termini che sono talmente gravidi di significati che usarli lo si fa soltanto con tanta attenzione, perché altrimenti rischi di non capire o di non dire quello che vorresti dire, ma di dire altro, in ultima analisi. No? Ecco. Quindi il termine struttura, per esempio, dal punto di vista marxiano è un termine fondamentale, no, come rapporti di produzione. C'è tutto un dizionario marxiano che ancora oggi, per quanto depotenziato, è una delle chiavi di comprensione della realtà, tutto sommato meglio di comprensione di alcuni parlanti, mettiamola così. Ah, domande su questo? Ok, direi che per oggi basta, ci vediamo domattina alle 10 e continuiamo. Ok, allora, al di là del fatto che è la sesta ora di lezione, il problema è che gli altri anni chiudevo alle 5, non alle 5 e mezzo, per cui, viste le 4 e 40, ho detto ok, non abbiamo fatto il break, andiamo via tranquilli. Vabbè, recuperiamo sta mezz'oretta al volo e buonanotte. Allora, l'ultima cosa che abbiamo da fare prima di andare è beccarci un'altra definizione, che questa volta è di Talcott Parsons. Ora, breve presentazione di Talcott Parsons. Probabilmente il sociologo più influente della storia della sociologia, tocca dirlo, ed è il sociologo che mi pare che nel manuale è trattato abbastanza a sto giro, vero? Controllate un attimo, ma ci dovrebbe essere, ed è il responsabile dell'integrazione tra strutturalismo e funzionalismo. Diciamo, da Talcott Parsons in poi parliamo di struttural funzionalismo. Che differenza c'è tra strutturalismo e funzionalismo? Non una particolarmente marcata, però di fatto diciamo che il funzionalismo va avanti nel discorso della struttura assegnando alle parti della struttura delle funzioni specifiche. Quindi non solo l'uomo veniva concepito come condizionato dalla struttura senza troppe attenzioni prima, ma in questa nuova prospettiva l'uomo non solo è condizionato dalla struttura, ma è condizionato ai fini della struttura, no? Deve adempiere ad una funzione. Quindi diciamo che l'immaginario utilitarista e l'immaginario meccanico collidono nell'assegnare a ognuno di noi una funzione. Siccome questo è il primo step, diciamo, per certi versi, dello struttural funzionalismo, è abbastanza ingenuo, nel senso che secondo Parsons tutti, ogni cosa e tutti adempiono ad una funzione utile per il sistema. E questo ovviamente è piuttosto evidentemente non il caso, nel senso che noi vediamo parecchie persone, parecchi casi di non funzionalità o addirittura di disfunzionalità. Questa cosa verrà messa in luce dal successore di Parsons, che è stato un eccellente sociologo, che si chiama Robert Merton. Robert King Merton, per essere proprio, come dire, visto che non è una parola da poco, possiamo anche specificare. Robert Merton è colui che opera una serie di revisioni critiche dell'impianto di Parsons e propone una serie di nuovi modi per comprendere la realtà sociale, dei quali molti sono effettivamente molto efficaci e li utilizziamo ancora oggi con grande utilità e grandi ritorni. In particolare noi vedremo le teorie di medio raggio, che sono una cosa che si avvicina molto al sapere contestuale moriniano, quindi cominceremo a limitare un po' la portata, no? Questo che fa Merton in qualche modo, a limitare la portata di questa pretesa legislativa che abbiamo visto essere alla base dell'impresa sociologica, quindi dirà bisogna, come dire, limitare un attimo la portata delle nostre interpretazioni, perché oltre a un certo limite diventano o troppo astratte o non sostenibili. Dirà che non tutto è necessariamente funzionale, ma può darsi che ci sia qualcosa che è afunzionale e qualcosa che è disfunzionale addirittura. E poi darà una nuova interpretazione di un concetto di Durkheim che vedremo molto interessante, che è quello di anomia. Però insomma, diciamo che questo tanto per darvi un po' la panoramica. Come vi dicevo, questi due sociologi sono gli indiscussi dominatori della sociologia statunitense nel XX secolo fino agli anni 70, più o meno, e di conseguenza appunto danno un'impronta alla sociologia mainstream, al filone principale della sociologia, molto significativa. Ancora oggi ci sono molti structural funzionalisti che proseguono nel lavoro e nell'ispirazione dovuta a Parsons e a Merton. L'ultimo che mi risulti dovrebbe essere Jeffrey Alexander, che è abbastanza attualmente il capo della scuola, se la vogliamo chiamare così, in America. Ora, Parsons è anche il primo a intuire la necessità di un ravvicinamento fra struttura e azione, paradossalmente. Ovvero sia, lui dedica a questo compito quest'opera che è Il sistema sociale, che è una delle sue prime, uno dei primi capolavori, della sua bibliografia e della sua biblioteca, nella quale vuole in qualche misura riunire struttura e azione. Qual è il problema? Che ci riesce di fatto però sacrificando l'azione alla struttura, come vedremo in questa definizione. Allora, dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce, in molti casi, l'unità più significativa del sistema sociale. Ora, che cosa dice di preciso Parsons con questa definizione di struttura? Allora, inizialmente, come vedete, sembra ottenere il risultato che vi dicevo, nel senso che ci dice che la struttura del sistema sociale di fatto è la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti. No? Quindi, in qualche modo, come vedete, parole chiave di altri indirizzi teorici. Relazione è un concetto che fa più parte del tema simmeliano, del tema dell'azione, che non dell'arsenale di concetti dello structural funzionalismo. Quindi cosa ci dice questo? Ci dice sistema di progetti, processi di interazione, e questa, la struttura che deriva da queste relazioni in qualche modo è la struttura del sistema sociale. Quindi in qualche modo sembrerebbe che siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Struttura e relazione, struttura e azione sono, no? Tant'è che interazione, come vedete, è anche scritto con trattino, tanto per sottolineare quanto ci sia di azione in gioco. Quindi in qualche modo sembra che siamo a posto. Dov'è il problema poi? La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce l'unità più significativa del sistema sociale. Il problema è qui, fondamentalmente. Perché? Qualcuno vuole azzardare una... Perché qui di fatto si scinde il soggetto in relazione dalla relazione stessa. Come vi ho detto, la relazione è qualcosa che è costitutiva del nostro essere in relazione. Tant'è che noi parliamo di essere in relazione con i trattini apposta per sottolineare che non si può prescindere in qualche modo, no? Noi siamo fatti di relazioni. Qui sotto invece la questione, come vedete, si articola diversamente. Tu partecipi a una relazione che è già strutturata. C'è scritto così, no? La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema preesistente. Ecco là che improvvisamente queste relazioni sono diventate struttura, perché diventa qualcosa che controlla l'agire. Tu non sei agente, tu sei qualcosa che viene in qualche modo fatto agire secondo uno schema che già esiste, che è la famosa struttura. Quindi il gioco delle tre carte, da una parte diciamo che potremmo salvare Caprecavoli, perché probabilmente lui vorrebbe dire con questo che la struttura all'interno della quale ti muovi è comunque stata generata dalle tue relazioni e di conseguenza tutto sommato non è che un qualche modo un salto logico o comunque un complemento logico della questione. Però di fatto nella seconda frase il problema non è questo, il problema è che tu sei costretto a comportarti secondo dei canoni che sono già preesistenti a te. La tua azione non è libera, mentre il concetto della teoria dell'azione è esattamente che tu possa agire più o meno liberamente per portare il cambiamento. Se in questo caso tu dovessi agire secondo uno schema predefinito di azione, che cosa fai di nuovo? Ripeti qualcosa che è già stato dato, no? Diventi esattamente un ingranaggio all'interno di un sistema di funzioni che è esattamente quello che poi viene fuori da questa interpretazione parsonziana. È chiaro il discorso? Quindi, come vi dicevo, porre attenzione a quello che leggiamo è importante perché, come vedete, spesso e volentieri, più o meno coscientemente, diciamo, non credo che qui Parsons volesse in qualche modo, come dire, aggirare o raggirare i suoi lettori. Era un momento ovviamente di sforzo teorico, perché questi sono comunque dei passaggi che rispetto alla dicotomia di cui abbiamo parlato sono già un avvicinamento perlomeno al tema, al problema. Cioè, come facciamo a far stare insieme struttura e azione? Questa poteva essere un'idea. Il problema è che appunto la parte dinamica scompare, mentre all'inizio sembra che ci sia, perché appunto al di là del fatto che tra oggetti e agenti lì potremmo discuterne, ma comunque a non voler fare proprio gli specifici, abbiamo che questa struttura delle relazioni diventa la struttura del sistema sociale. Mi aspetterei qualcosa di dinamico, di flessibile, di capace di adattarsi e di accogliere il cambiamento. La riga sotto mi trovo che improvvisamente invece partecipo a delle relazioni che sono prestrutturate, quindi di dinamico non c'è più nulla. Praticamente mi sto muovendo come dentro un toboga, riesco ad andare soltanto dove mi si consente di andare, e quindi il principio dell'ordine e della struttura torna in tutta la sua cogenza. Un altro autore, che non leggiamo perché sennò diventava una cosa infinita, che ha fatto un buon lavoro verso la commistione, tant'è che lui formula la teoria della strutturazione col trattino fra struttura e azione, tanto appunto per definire e denominare lo scopo, l'esito della questione. Si chiama Anthony Giddens ed è stato uno dei più importanti personaggi, diciamo, dell'ultimo decennio del secolo scorso, perché era anche l'ideologo, tra virgolette, di Tony Blair, quindi il responsabile della terza via, non a caso, perché vedete che la strutturazione è un terzo modo, per cui cioè, torna un po' tutto, però anche lì non è che sia andato oltre, troppo oltre un tot, diciamo. Quello che secondo il mio modesto parere è importante a questo punto è che noi reinseriamo all'interno del sapere sociologico delle dimensioni che non ci sono, perché se continuiamo a giocare con quelle con cui hanno lavorato i nostri predecessori finora non ne veniamo più fuori fondamentalmente, cioè da rivedere alcuni criteri in modo significativo, lo vedremo strada facendo. Ma vi ho già detto che il tutto ruota principalmente attorno alla riscoperta e il reinserimento all'interno del discorso, chiamiamolo scientifico, anche se a questo punto bisognerebbe correggere il tiro perché non è più scientifico, non risponde più alle pretese scientifiche, delle dimensioni che sono state rimosse, quindi le dimensioni simboliche, le dimensioni immaginali, le dimensioni emozionali, cioè tutto ciò che in qualche modo prima c'era e poi invece è stato significativamente espunto da questi autori. Mi date l'ultimo cesareo, per favore, che ci dovrebbe essere, se non sbaglio. Allora, il lavoro di definizione, come vedete, può andare in tante diverse direzioni. Abbiamo visto due definizioni che erano decisamente partigiane, chiamiamole così, nel senso che rientravano perfettamente in un quadro teorico più ampio e portavano acqua al mulino del teorico che lo formulava, evidentemente, no? Quindi, come vedete, definire qualcosa non è mai un gesto oggettivo. Si può tentare di essere il più neutrali possibile pur aggiungendo qualcosa, si può tentare di stabilire dei minimi comuni denominatori che possono essere utili al discorso, e questo l'ha fatto uno dei nostri sociologi più importanti degli ultimi 30 anni, che è Vincenzo Cesareo, con questa definizione che è blanda ma comunque abbastanza ricca di una serie di questioni e di stimoli. Non è più, mi tornate indietro per favore alla neutrale, ecco, come vedete questa è proprio, come dire, più ovvia di così, un po' difficile. Vediamo che differenza c'è rispetto a quella di Cesareo. Qui parliamo di coordinato relativamente stabile, in Cesareo invece troviamo un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate ed interdipendenti. C'è qualcosa di più, comincia a essere interessante. Perché? Uno, perché è relativamente stabile, quindi in qualche misura c'è uno spazio per, no, cambiamenti, adeguamenti, flessioni, eccetera, quindi si apre una finestra su un possibile mutamento. Posizioni, e parliamo poi di posizioni sociali, vi ricordo che la posizione sociale è lo status, l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato, quindi parliamo di, no, esistenza all'interno dello spazio sociale da parte nostra, quindi una costellazione già più complessa, che sono a loro volta differenziate ed interdipendenti. Ecco, qui si gioca tutta la questione. Il fatto che siano interdipendenti apre, no, come la questione della coevoluzione di cui abbiamo parlato poco fa, apre ad una necessaria relazione, quindi non a un semplice esistere e lavorare in funzione del sistema, ma è un esistere e lavorare in funzione della propria posizione all'interno e quella degli altri, quindi è prendere atto dell'esistenza degli altri, dipendere in qualche misura da parte loro e a propria volta essere colui da cui essi dipendono. La questione è molto più complessa che non nella precedente formulazione, diciamo, neutrale, ma è molto meno tendenziosa di tutte le altre, perché qui oggettivamente l'intento è fondamentalmente euristico, nel senso che Cesareo lavora evidentemente anche lui ad un superamento del binomio struttura-azione come era stato tramandato. È un superamento che è effettuato con una certa eleganza in queste poche parole, no? Perché ognuno di questi termini ha un suo peso. Già da una parte abbiamo una struttura che non è monolitica come sembrava essere nelle altre descrizioni, ma accoglie posizioni differenziate, quindi c'è tutto l'articolarsi dello spazio sociale secondo i diversi strati e le diverse differenze di status di cui abbiamo parlato, e dall'altra parte il sottolineare che questo spazio sociale esiste perché queste posizioni sono interconnesse. Non esistono esclusivamente nei confronti della struttura stessa, ma esistono nei propri reciproci confronti. Quindi all'interno della struttura è costantemente in atto un processo di scambio che la vivifica, la modifica, la corregge e può portare a una sua evoluzione, a un suo mutamento, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che se dobbiamo chiudere il discorso che abbiamo cominciato oggi e abbiamo visto passa attraverso il Tao e via discorrendo, questo è un buon esito, perché questa formulazione di struttura è una formulazione che effettivamente apre a un contributo dell'azione abbastanza significativo, no? L'azione in questo caso non è un'azione assolutamente, come dire, romantica, non è assolutamente priva di confini e di limiti, rientra all'interno della differenziazione e dell'interdipendenza, ma sono due processi che effettivamente, una volta messi insieme, descrivono piuttosto bene il farsi della società. Quindi il processo sociale, in qualche modo, è una questione di differenziazione e interdipendenza. In questo modo ci avviciniamo abbastanza a quello che è, per molti versi, lo stato attuale dell'arte, cioè quello che noi oggi siamo in grado di dire di questo oggetto così importante, senza ricadere per l'ennesima volta nello stereotipo della struttura separata dall'azione. Ci siamo? Domande su tutto questo? Ricapitoliamo il volo, allora, just for the record, come dicono. Allora, da una parte abbiamo visto il problema dell'oggetto della sociologia, quindi il fatto che la presentazione di Comte non ha aiutato granché lo stabilimento della sociologia come disciplina indipendente, ma anzi posto immediatamente a tutti quelli che sono entrati a farne parte la questione del cosa studiamo. La questione del cosa studiamo l'abbiamo ridotta in modo abbastanza drastico a coppia binaria, che è quella fra struttura e azione, che appunto rispecchia una duplicità d'atteggiamento nei confronti dell'uomo da parte dello studioso. E oltretutto ci permetterebbe anche di aggiungere, tanto per chiudere anche questa questione, di far presente quanto appunto nel conoscere sociologico e nel conoscere delle humanities, delle scienze umane, ci sia di non razionale, no? Perché pessimismo e ottimismo sono di fatto non razionali. sono delle spinte, delle tendenze che sono pre-razionali e di conseguenza influenzano l'agire del razionale, influenzano lo svilupparsi del pensiero, pur non facendone parte per certi versi. Quindi diciamo che appunto dobbiamo avere una percezione del pensiero e della conoscenza sociale, sociologica, che è più complessa della semplice pretesa di essere razionali. Ma questo vale anche per la scienza naturale, perché non è che gli scienziati non siano pessimisti e ottimisti e di conseguenza non è che costruiscano le loro teorie esclusivamente su una presunta oggettività. C'è una componente del sapere che è irriducibilmente non razionale e questo è un punto che è opportuno tenere presente. Abbiamo visto quindi che a seconda della disposizione verso l'idea di uomo si può distinguere fra queste due scuole che parlano sempre dell'uomo e ne parlano in modi completamente diversi, struttura da una parte, azione dall'altra. Domani vedremo qual è il peccato logico, il problema logico del pensiero strutturalista, per il momento lo lasciamo un attimo lì, ma abbiamo visto poi tre definizioni della struttura, tre possibili definizioni, quattro se vogliamo includere anche la neutrale, e abbiamo anche affrontato il problema del processo del definire. No, definire è qualcosa che raramente è neutrale. Definire implica una strategia, una teoria a monte che è opportuno conoscere per poter dare il giusto peso a quello che viene letto. Accontentarsi di una definizione tout court senza sapere chi è l'autore che l'ha formulata, perché l'ha formulata, in che opera l'ha fatto, in che anno l'ha fatto, eccetera, 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 è, diciamo, perlomeno superficiale, diciamo così. Quindi, di queste definizioni abbiamo visto principalmente le due più epocali, che sono quella di Marx e quella di Parsons. Abbiamo visto come, di fatto, uno, senza la minima proprio esitazione, sacrifichi qualunque ruolo autonomo dell'umano all'interno del sistema economico, mentre l'altro, in qualche modo, tenta di operare una sintesi fra i due concetti chiave, che però viene fuori sbilanciata a favore della struttura, perché, di fatto, lui comunque era profondamente strutturale funzionalista e quindi, diciamo che, pur avendo una eccellente buona volontà, i risultati non sono particolarmente soddisfacenti. Nella formulazione di Cesario invece troviamo effettivamente degli appigli per un discorso più complesso nei riguardi della struttura, che per certi versi evidentemente si presta come supporto all'azione, ma ne viene anche in qualche misura influenzata, modificata, eccetera, eccetera. Quindi questo più o meno è quanto ci siamo detti oggi. Domani partiamo dalla piccolo problema logico dei discorsi sulla struttura e ci occupiamo invece dell'azione. A sto punto credo che possiamo effettivamente andarcene, per cui buon pomeriggio.